intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede, io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto. Parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo. Ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice, ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando, allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, il vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende e quindi come reagisce aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente. Non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non riconosco, ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio.
Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscerle, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
No, i temi dei vizi sono... ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire, non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico, perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista si può riconoscere e dire che guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa, viene adesso, oggi, questo nostro tempo riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo, insomma, con orgoglio, insomma, avevano intuito con la forza della grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. E talvolta c'è una sana invidia che può portare almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, e lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.
L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
Certamente questo sì, ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia, i religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici, banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano a ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto, il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono, sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Nel momento di estremo bisogno ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi.
Dottor, abbiamo pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi, ad esempio, ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco, è un accidioso?
Eh, si può anche dire così, cioè arriva il momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena, da una parte, dall'altra momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi me lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente, per quanto mi impegno. Allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere, e domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo. E di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro, ai miei bisogni io torno conto. Penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
Ok, senz'altro lo farò. Sì.
Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
Come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili.